Capitolo quattordicesimo. L'agnello e i 144.000 sigillati. Poi vidi, ed ecco l'agnello che stava in piedi sul monte Sion. E con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulle loro fronti. Apocalisse, capitolo 14, verso 1. Di nuovo viene nominata la fronte in collegamento col portare un nome. Nel capitolo 7 dell'Apocalisse era stato annunciato che i 144.000, provenienti da tutte le 12 tribù di Israele, sarebbero stati segnati in fronte con un suggello. Qui troviamo il completamento con il nome. Nel capitolo 14 ci vengono mostrati i 144.000 sigillati sul monte Sion e vengono visti con l'agnello. Ciò sta a significare la loro redenzione, perché hanno accettato la redenzione compiuta dall'agnello di Dio sul Golgota. Gli ebrei porteranno il nome Emanuele Yahshua, Emanuele Dio con noi, Isaia capitolo 7 verso 14, Yahshua Yahweh Salvatore. Allora si adempie la parola del profeta Isaia. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Isaia capitolo 25 verso 9. In quel tempo il monte Sion avrà nuovamente un'importanza particolare. Isaia capitolo 2 e capitolo 4. E udii una voce dal cielo come rumore di molte acque e come rumore di gran tuono. E la voce che udii era come il suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. E cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti alle quattro creature viventi ed agli anziani. E nessuno poteva imparare il cantico se non quei 144.000, i quali sono riscattati dalla terra. Apocalisse capitolo 14, versi 2-3. Prima che la Gerusalemme celeste e la Gerusalemme terrestre vengano unite, i 144.000 ebrei eletti impareranno il cantico nuovo, che poi verrà cantato da tutti quelli che sono stati partecipi della prima resurrezione. La schiera dei primogeniti proveniente dalle nazioni è la sposa di Cristo e canta nel cielo alle nozze dell'agnello. Il canto si fa sentire fin sulla terra e può essere imparato e cantato soltanto dai 144.000, le primizie di Infraisraele. La sposa è un gruppo eletto tra tutti i popoli e tribù e lingue e nazioni. I 144.000 sono le primizie provenienti da tutte le 12 tribù del popolo di Israele. Riguardo ai 144.000 viene detto: essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, poiché sono vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati riscattati di fra gli uomini per essere primizie a Dio ed all'agnello. E nella bocca loro non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili. Apocalisse capitolo 14, versi 4-5. Come già esposto nel capitolo 12 di questo studio, la Chiesa viene simboleggiata da una donna. Questi 144.000 sono vergini, dunque non hanno commesso nessuna fornicazione spirituale con alcuna chiesa. non appartengono ad alcuna chiesa, non sono né cattolici né protestanti, né battisti né metodisti, eccetera. Non hanno nessuna possibilità di unirsi ad una chiesa perché tramite il ministero dei due testimoni vengono condotti direttamente a Cristo e segnati sulla fronte col suggello di Dio. Vergini incontrano l'agnello che li ha riscattati e poi lo seguono. Già nell'Antico Testamento, riferendosi a questa schiera d'infra Israele, il Signore disse: «E lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero, che confiderà nel nome dell'Eterno. Il residuo di Israele non commetterà iniquità, non dirà menzogne, né si troverà nella loro bocca lingua ingannatrice, poiché essi pascoleranno, si coricheranno, né vi sarà chi li spaventi. Manda gridi di gioia, o figliola di Sion, manda gridi d'allegrezza, o Israele, rallegrati ed esulta con tutto il cuore, o figliola di Gerusalemme. L'Eterno ha revocato le sue sentenze contro di te. Ha cacciato via il tuo nemico, il re di Israele. L'Eterno è in mezzo a te. Non avrai più da temere alcun male». Sofonia, capitolo 3, versi 12-15. L'Evangelo eterno. Le tre grida degli angeli. Nel capitolo 14 dell'Apocalisse, dal versetto 6 al versetto 11, direttamente dal cielo vengono mostrati in particolare tre fatti. Il primo, l'Evangelo eterno viene annunziato fedelmente ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. In relazione a questo si fa sentire il grido: «Temete Dio e dategli gloria, poiché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque». Apocalisse capitolo 14 verso 7. Il secondo fatto è l'annuncio della caduta di Babilonia. «Caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni del vino dell'ira della sua fornicazione». Apocalisse capitolo 14 verso 8. Il terzo fatto è il più importante avvertimento proclamato all'umanità: di non adorare la bestia e la sua immagine e di non prendere sulla fronte o sulla mano il marchio della bestia. Perché? Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anch'egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. Apocalisse capitolo 14 versi 9-10. In nessun altro caso Dio reagisce con una simile ira come contro coloro che accettano il sistema anticristo. Per colui che in quel momento verrà trovato in quel sistema, anche come membro di una chiesa o comunità cristiana trinitaria appartenente all'ecumenismo e al Consiglio Mondiale delle Chiese, non ci sarà più grazia. Lo aspettano il fuoco, lo zolfo e l'ira di Dio. Ciò ci mostra chiaramente, e possiamo anche capirlo dall'ultimatum del versetto sopracitato, quanto è importante sapere in maniera corretta cosa si deve intendere per la bestia, l'immagine della bestia e il marchio della bestia. Perché chi si lascia abbindolare da questi inganni religiosi, presentati in modo così cristiano e pio, prende il marchio della bestia e ne dovrà subire le conseguenze. Dio è un Dio di grazia, di misericordia e di grande benignità. Egli accorda il perdono dei peccati a tutti coloro che glielo chiedono e perdona ogni trasgressione. Ma colui che in questa ora decisiva della storia dell'umanità si mette dalla parte dell'anticristo, schernisce Cristo e lo rigetta, non sarà perdonato. Egli non perdonerà le persone che guardano all'anticristo, che parla solo di pace e di perdono, ma non li può dare. Invece di rivolgersi a lui, il Salvatore, l'unico che possa dare la vera pace e il perdono, si deve esaminare con accuratezza questo sistema religiosamente ornato e riconoscere quali conseguenze irreparabili porta con sé per tutti quelli che gli appartengono. Il significato profetico e la rivelazione dei simboli che ci sono stati lasciati potevano essere svelati soltanto adesso, essendo di impellente necessità per mezzo di un vero ministero profetico. Fino ad oggi nessun evangelista, nessun dottore della Bibbia aveva avuto un accesso così completo alla parte profetica della parola. Dio fa tutto a modo suo e assegna ad ognuno dei suoi servitori l'ambito del relativo compito. Agli evangelisti, ai dottori, ai pastori, eccetera. La parte profetica, la quale si compie adesso, deve essere lasciata ad un profeta, poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Amos capitolo 3, verso 7. La parola rivelata è sempre venuta ai profeti e servi di Dio, come anche agli apostoli e servitori di Cristo. Le interpretazioni, invece, sono sempre provenute, fin dai tempi più remoti, dagli scribi e dai teologi. Nella Chiesa neotestamentaria, Dio ha costituito anche i ministeri di dottore, profeta ed apostolo. Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 12, verso 28, e Efesini, capitolo 4, verso 11 e altri. La terribile sorte di coloro che sono stati tratti in inganno ci viene descritta con le seguenti parole. E il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine, e chiunque prende il marchio del suo nome. Apocalisse capitolo 14 verso 11. Subito dopo si può leggere ciò che aspetta coloro che rimangono fedeli al Signore nell'ora della prova. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udii una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Apocalisse capitolo 14, versi 12-13. Si adempie qui ciò che viene annunciato nella seconda parte del quinto suggello. Apocalisse capitolo 6, verso 11. L'Evangelo eterno, le tre grida degli angeli. Nel capitolo 14 dell'Apocalisse, dal versetto 6 al versetto 11, direttamente dal cielo vengono mostrati in particolare tre fatti. Il primo, l'Evangelo eterno viene annunziato fedelmente ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. In relazione a questo si fa sentire il grido: temete Dio e dategli gloria, poiché l'ora del suo giudizio è venuta. E adorate colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque. Apocalisse capitolo 14 verso 7. Il secondo fatto è l'annuncio della caduta di Babilonia. Caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni del vino dell'ira della sua fornicazione. Apocalisse capitolo 14 verso 8. Il terzo fatto è il più importante avvertimento proclamato all'umanità: di non adorare la bestia e la sua immagine e di non prendere sulla fronte o sulla mano il marchio della bestia. Perché? Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà anch'egli del vino dell'ira di Dio mesciuto puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto dell'agnello. Apocalisse capitolo 14 versi 9-10. In nessun altro caso Dio reagisce con una simile ira come contro coloro che accettano il sistema anticristo. Per colui che in quel momento verrà trovato in quel sistema, anche come membro di una chiesa o comunità cristiana trinitaria appartenente all'ecumenismo e al Consiglio Mondiale delle Chiese, non ci sarà più grazia. Lo aspettano il fuoco, lo zolfo e l'ira di Dio. Ciò ci mostra chiaramente, e possiamo anche capirlo dall'ultimatum del versetto sopracitato, quanto è importante sapere in maniera corretta cosa si deve intendere per la bestia, l'immagine della bestia e il marchio della bestia. Perché chi si lascia abbindolare da questi inganni religiosi, presentati in modo così cristiano e pio, prende il marchio della bestia e ne dovrà subire le conseguenze. Dio è un Dio di grazia, di misericordia e di grande benignità. Egli accorda il perdono dei peccati a tutti coloro che glielo chiedono e perdona ogni trasgressione. Ma colui che in questa ora decisiva della storia dell'umanità si mette dalla parte dell'anticristo, schernisce Cristo e lo rigetta, non sarà perdonato. Egli non perdonerà le persone che guardano all'anticristo, che parla solo di pace e di perdono, ma non li può dare. Invece di rivolgersi a lui, il Salvatore, l'unico che possa dare la vera pace e il perdono, si deve esaminare con accuratezza questo sistema religiosamente ornato e riconoscere quali conseguenze irreparabili porta con sé per tutti quelli che gli appartengono. Il significato profetico e la rivelazione dei simboli che ci sono stati lasciati potevano essere svelati soltanto adesso, essendo di impellente necessità per mezzo di un vero ministero profetico. Fino ad oggi nessun evangelista, nessun dottore della Bibbia aveva avuto un accesso così completo alla parte profetica della parola. Dio fa tutto a modo suo e assegna ad ognuno dei suoi servitori l'ambito del relativo compito. Agli evangelisti, ai dottori, ai pastori, eccetera. La parte profetica, la quale si compie adesso, deve essere lasciata ad un profeta, poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Amos capitolo 3 verso 7. La parola rivelata è sempre venuta ai profeti e servi di Dio, come anche agli apostoli e servitori di Cristo. Le interpretazioni, invece, sono sempre provenute, fin dai tempi più remoti, dagli scribi e dai teologi. Nella Chiesa neotestamentaria, Dio ha costituito anche i ministeri di dottore, profeta ed apostolo. Prima Epistola ai Corinzi, capitolo 12, verso 28, Efesini, capitolo 4, verso 11 e altri. La terribile sorte di coloro che sono stati tratti in inganno ci viene descritta con le seguenti parole: e il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli, e non hanno requie né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine, e chiunque prende il marchio del suo nome. Apocalisse, capitolo 14, verso 11. Subito dopo si può leggere ciò che aspetta coloro che rimangono fedeli al Signore nell'ora della prova. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Apocalisse capitolo 14, versi 12-13. Si adempie qui ciò che viene annunciato nella seconda parte del quinto suggello. Apocalisse capitolo 6, verso 11. La grande mietitura alla fine del tempo della grazia. Nella seconda parte del capitolo 14 del libro dell'Apocalisse vengono descritte due raccolte differenti. La prima riguarda i beati in Cristo. E vidi, ed ecco una nuvola bianca, e sulla nuvola assiso uno simile a un figliolo d'uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce tagliente. E un altro angelo uscì dal tempio gridando con gran voce a colui che sedeva sulla nuvola: metti mano alla tua falce e mieti, poiché l'ora di mietere è giunta, perché la messe della terra è ben matura. E colui che sedeva sulla nuvola lanciò la sua falce sulla terra, e la terra fu mietuta. Apocalisse capitolo 14, versi 14-16. Il figliolo dell'uomo seduto sulla nuvola è il Signore Gesù Cristo. Riferendosi alla mietitura, Giovanni Battista aveva detto: egli raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Matteo capitolo 3 verso 12, Luca capitolo 3 verso 17. Alla fine del mondo egli raccoglierà il suo grano nel suo granaio. In una parabola il figliolo dell'uomo parlò di se stesso come di un granello di frumento che doveva cadere in terra e morire, per poter produrre in questo modo un frutto multiplo nella medesima semenza. In verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Giovanni capitolo 12 verso 24. La semenza divina vive la sua crescita e raggiunge alla fine la piena maturità. La terra da se stessa dà il suo frutto: prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. Quando il frutto è maturo, subito egli mette la falce, perché la mietitura è venuta. Marco capitolo 4 versi 28-29. Il figliolo dell'uomo ha seminato questa buona semenza. Colui che semina la buona semenza è il figliolo dell'uomo. Il campo è il mondo. La buona semenza sono i figlioli del regno. Le zizzanie sono i figlioli del maligno. Matteo capitolo 13, versi 37-38. Egli è colui che, con gli angeli, Matteo capitolo 13, verso 39, metterà la falce, farà la mietitura e prenderà i suoi a sé. È a lui che venne gridato: metti mano alla tua falce e mieti, poiché l'ora di mietere è giunta, perché la messe della terra è ben matura. Apocalisse capitolo 14 verso 15. Alla prima risurrezione sarà manifestato che la schiera dei primogeniti eletta sarà stata realmente e completamente mutata nella natura e nell'immagine del figliolo di Dio. Prima epistola di Giovanni capitolo 3 verso 2. La vendemmia della vigna della terra, esecuzione dell'ira di Dio. Nello stesso capitolo dell'Apocalisse ci viene narrata una raccolta ben diversa che avverrà nella vigna della terra. E un altro angelo uscì dal tempio che è nel cielo, avendo anch'egli una falce tagliente. E un altro angelo, che aveva potestà sul fuoco, uscì dall'altare e gridò con gran voce a quello che aveva la falce tagliente, dicendo: metti mano alla falce tagliente e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. E l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò le uve nel grantino dell'ira di Dio. E il tino fu calcato fuori della città, e dal tino uscì dal sangue che giungeva sino ai freni dei cavalli, per una distesa di 1600 stadi. Apocalisse capitolo 14, versi 17-20. Chi legge i passi paralleli constaterà che, per quanto concerne l'avvertimento qui descritto, si tratta delle conseguenze dell'ira di Dio che raggiunge il suo punto culminante nell'ultima battaglia contro le potenze nemiche di Israele. Ne hanno parlato sia i profeti dell'Antico Testamento che gli apostoli del Nuovo. Le parole chiave di questa raccolta sono tino e vendetta. Il Signore non si rallegra per questa vendemmia. Qui si tratta dell'umanità separata da Dio che si ribella contro a Lui. Il raffronto con altri passi biblici rende palese che Dio fa i conti con l'umanità ostile a Lui, prima dell'instaurazione del regno millenario. Nello stesso modo come l'uva viene gettata nel tino per essere spremuta, così le persone vengono gettate nel tino dell'ira di Dio. L'Iddio dell'amore, della grazia e della salvezza diventerà poi l'Iddio dell'ira e del giudizio, che dice: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. Deuteronomio capitolo 32 verso 35. Nel capitolo 63 del libro del profeta Isaia viene chiesto al Signore: perché la tua veste è rossa e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel tino? Il tino l'ho pigiato da solo, e dei popoli nessuno è stato con me. Li ho pigiati nella mia ira e li ho calpestati nel mio furore. Il loro sangue è spruzzato sulle mie vesti e ho macchiato tutti i miei abiti, poiché il giorno della vendetta era nel mio cuore e l'anno della mia redenzione è giunto. Ho calpestato i popoli nella mia ira, li ho resi ubriachi nel mio furore e ho fatto scorrere il loro sangue sulla terra. Isaia capitolo 63 versi 2-6. L'Eterno rugge dall'alto e fa risuonare la sua voce dalla sua santa dimora. Egli rugge fieramente contro la sua residenza, manda un grido, come quelli che calcano l'uva nel tino, contro tutti gli abitanti della terra. Il rumore ne giunge fino all'estremità della terra, poiché l'Eterno ha una lite con le nazioni. Egli entra in giudizio contro ogni carne. Gli empi li dà in balia della spada, dice l'Eterno. Geremia capitolo 25 versi 30-31. Anche nel libro del profeta Gioele leggiamo di questo giorno della resa dei conti di Dio con l'umanità malvagia. Si muovano e salgano le nazioni alla valle di Giosafat, poiché là io mi assiderò a giudicare le nazioni d'ogni intorno. Mettete la falce, poiché la messe è matura. Venite, calcate, poiché lo strettoio è pieno, i tini traboccano, poiché grande è la loro malvagità. Gioele capitolo 3, versi 12-13. Nei diversi brani scritturali leggiamo le cose che avverranno nel giorno di vendetta, giorno già annunciato dal profeta Isaia, Isaia capitolo 61 verso 2, insieme all'anno di grazia del Signore. Dio voleva includere nel suo piano l'umanità da lui creata e renderla partecipe del suo progetto. Poiché egli stesso è eterno, anche i suoi disegni dovevano essere per l'eternità, al di sopra e fuori del tempo. Chiunque si è messo di proposito con una ribellione intima dichiarata contro Dio il Creatore e contro il Signore il Redentore, non avrà più posto nel compimento in cui la completa armonia tra Dio e l'umanità sarà restaurata. La riconciliazione di Dio con l'umanità in Cristo è perciò una condizione necessaria che deve essere personalmente sperimentata per poter trascorrere l'eternità con Lui.